Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Durissima la presa di posizione dei vescovi svizzeri alla decisione, presa ieri dagli svizzeri a grande maggioranza, di vietare la costruzione di nuovi minareti nel loro paese. Il referendum sulla proposta di modifica costituzionale promosso dalla destra nazional conservatrice ha visto prevalere i sì con il 57,5%. Per i vescovi, si legge in un comunicato a firma di Walter Müller, incaricato per la comunicazione della Conferenza Episcopale Svizzera, rappresenta un ostacolo e una grande sfida per il percorso di integrazione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco. Non si è riusciti a dimostrare in maniera evidente al popolo che il divieto di costruzione dei minareti non contribuisce ad una sana convivenza di religioni e culture. Al contrario, la deteriora. La campagna elettorale, con le sue esagerazioni e le sue caricature, ha mostrato che la pace religiosa non avviene da sé e deve essere sempre difesa. Il sì all'iniziativa aumenta, prosegue la nota di Müller, aumenta i problemi di convivenza tra le religioni e le culture. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ringrazio e saluto Gustavo Messina in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Io sono Fabio Colagrande. Dunque, oggi dedichiamo il nostro approfondimento quotidiano proprio al risultato arrivato ieri dalla Svizzera, che ha detto no alla costruzione di nuovi minareti in aggiunta ai 4 già esistenti sul territorio. Parliamo dei risultati ufficiali del referendum promosso dalla destra nazionale conservatrice che si è svolto ieri nella Confederazione. Come detto, il 57,5% degli elettori, a sorpresa rispetto alle previsioni, si è espresso contro. Ne parliamo innanzitutto con un teologo, Don Andrea Pacini, docente di teologia dogmatica e di teologia delle religioni presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, proprio esperto dei rapporti religiosi con i musulmani. Don Andrea, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno.
Ecco, le chiedo innanzitutto, lei crede che il risultato di questo referendum che si è tenuto in Svizzera possa considerarsi un limite alla libertà religiosa o alla libertà di culto?
Ma guardi, io credo che il fatto che i vescovi svizzeri nel loro comunicato molto dettagliato non parlino in maniera specifica del diritto alla libertà religiosa, ma in maniera più generale, parlino appunto di ostacolo e grande sfida nell'itinerario di integrazione, ci permetta forse di dire che in quanto tale un effettivo limite forse alla libertà religiosa non si configura, perché le moschee possono essere costruite e il minareto è, se vogliamo, un accessorio, come dire, non indispensabile. Rimane però il fatto che il minareto indica, esprime un'identità culturale e religiosa, per cui la questione, come secondo me identificano bene i vescovi svizzeri, non è tanto quella della libertà religiosa in se stessa, ma di come una religione, una cultura di origine diversa rispetto a quelle tradizionali in Svizzera possa entrare in un dialogo costruttivo con il contesto socioculturale della Svizzera contemporanea. In questo senso ci si può chiedere se la questione è che il minareto può apparire oggettivamente pervasivo, no, da un punto di vista paesaggistico, eccetera. Ci si può chiedere se il referendum sia il sistema per affrontare queste questioni, che possono essere affrontate e sono già state affrontate nel passato in molti paesi europei a livello locale, municipale, con concertazioni, molto spesso con la soddisfazione di tutti. E quindi l'utilizzo del referendum, che pare un po' preoccupante perché accende e carica di altri significati quella che è una questione certamente non centrale per la libertà religiosa.
C'è chi sostiene, Don Pacini, che non essendoci libertà religiosa, libertà di culto per i cristiani in alcuni paesi a maggioranza islamica, i musulmani non possono pretendere questa libertà nei paesi occidentali. Cosa pensa di questo ragionamento?
Ma no, questo penso che sia un ragionamento che da un punto di vista sia, diciamo, della dottrina cristiana contemporanea, sia da un punto di vista più generale, insomma, no, dell'etica dei diritti dell'uomo, che sono condivisi almeno a livello generale dalle società occidentali e non sono, sia un ragionamento che non regge, nel senso che se si crede che la libertà religiosa sia effettivamente una dimensione essenziale e fondamentale da garantire per l'uomo in quanto tale, non si può invocare la mancanza e i limiti di questa libertà nei paesi musulmani per limitare i diritti alla libertà dei musulmani nei paesi occidentali. Quello che invece si può fare sono due cose. Primo, si possono, tra virgolette, questa è una preoccupazione anche dei vescovi svizzeri, direi coinvolgere forse più attivamente i musulmani in Europa, appunto facendo loro, come dire, presente anche la libertà religiosa di cui godono, no, con ampie possibilità di espressione, coinvolgerli perché possa migliorare anche la situazione della libertà religiosa dei cristiani nei paesi a maggioranza musulmana. Questa è una cosa importante. L'altra cosa importante è anche, direi, gestire in maniera intelligente le richieste che, inerenti alla libertà religiosa, i musulmani in Europa esprimono. Magari non tutte queste richieste, secondo il nostro diritto, sono parte della libertà religiosa, perché si sa che i musulmani hanno, tra virgolette, una visione più onnicomprensiva della dimensione religiosa rispetto alla dimensione sociale e giuridica, e quindi su questo bisogna però nei luoghi adeguati, come dire, sviluppare analisi e concertazioni.
Anche in Italia, Don Pacini, lo sappiamo, è diffusa la paura di una sorta di islamizzazione della nostra civiltà. Diciamo anche in Italia, perché molti interpretano il risultato del referendum in Svizzera come un risultato legato al timore e alla paura. Ecco, come respingere, o meglio, come interpretare questi timori e poi come respingerli?
Ma io credo che sia vero che c'è un crescente timore nei riguardi della multiculturalità e dell'Islam in particolare, anche a causa, diciamo, della dimensione internazionale di determinati fenomeni, no, che oggettivamente sono riconducibili all'Islam radicale e che preoccupano moltissimo, insomma incidono sullo scenario internazionale. Questo non aiuta a, come dire, sviluppare una precomprensione, tra virgolette, positiva, generalizzata a livello, no, di popolazione nei riguardi dell'Islam. Quindi, diciamo, questa preoccupazione ha anche le sue ragioni e non va elusa. Ecco, quindi quello che secondo me sarebbe importante per rispondere ed elaborare questi timori è affrontare più seriamente la questione dell'integrazione delle diversità religiose, in particolare, ma non solo, delle comunità musulmane all'interno delle nostre società, perché troppo spesso questi argomenti, anche da parte della nostra classe politica, sono affrontati in maniera saltuaria, casuale e più, direi, legata alla contingenza che non all'interno di riflessioni più ampie, di grande respiro, che su questi temi sono ineludibili.
Siamo con Don Andrea Pacini, docente di teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, esperto di rapporti religiosi con i musulmani. Stiamo parlando del risultato del referendum che ha riguardato i minareti, che si è svolto ieri in Svizzera. Don Andrea, le posso chiedere di restare con noi qualche altro minuto?
Certo.
Abbiamo un altro ospite in linea che saluto e ringrazio, Ejaz Ahmad, giornalista pakistano, mediatore interculturale per il Forum Intercultura della Caritas. Benvenuto Ejaz, grazie.
Grazie a voi.
Ecco, so che lei è impegnato proprio per i diritti degli immigrati e parte attiva nel dialogo con le istituzioni sull'Islam in Italia, fa parte della consulta islamica presso il Ministero dell'Interno. Le chiedo, visto che stiamo trattando proprio questo tema, crede che questo referendum, il risultato di questo referendum svizzero, in qualche modo richiami anche qui l'Italia ad affrontare in maniera forse più concreta l'integrazione dell'Islam nella nostra società?
Assolutamente, noi siamo primi per il dialogo e la nostra consulta era nata solo per il dialogo. Purtroppo questa consulta è stata congelata dal ministro Maroni, l'attuale ministro dell'Interno. Guardi, il dialogo fra l'Islam e il cristianesimo è stato sempre e senza il dialogo penso che ci sarà solo il conflitto, l'esclusione e la ghettizzazione dei musulmani in Italia o in Europa. Penso che se esiste un minareto a Roma nel cuore del cristianesimo, penso che questo è un segnale, no? Che esiste il dialogo, il nostro minareto poi è un simbolo solo di bellezza ormai, non ha più il suo significato dalla nascita, quando era nata, era per chiamare i fedeli alla moschea. Dopo la nascita della corrente elettrica non aveva più quella funzione e adesso è solo un simbolo di bellezza. E questo, la bellezza architettonica della moschea è una bellezza per la città, e non è solo per i musulmani. Io mi ricordo a Lahore, da dove vengo io, e noi abbiamo la chiesa più grande, la cattedrale di Lahore, che ha un campanile più alto della moschee che sono lì vicino. E noi siamo orgogliosi di avere questa chiesa. E la stessa cosa anche in Europa, e penso che musulmani in Europa devono essere musulmani europei. Noi non siamo musulmani pakistani e le marocchini. È nata la nostra nuova identità, quella di essere musulmani europei. E penso che l'Europa ha una grande responsabilità per l'integrazione e per il dialogo con l'Islam, perché i paesi europei sono democratici. È molto difficile dialogare con i nostri paesi, da dove veniamo, perché sono tutti paesi dittatoriali.
Ecco.
Però penso che 11 settembre ha rovinato molto partiti xenofobi e islamofobi hanno avuto i voti, ma penso che non a lungo andranno avanti così.
Ecco, Jazz, solamente un'altra domanda, perché purtroppo il collegamento con te non è perfetto. Anzi, prima ti davo del lei. Vabbè, adesso iniziamo a darti del tu. Il collegamento con te non è perfetto. Ecco, abbiamo parlato dei doveri delle istituzioni occidentali che devono facilitare l'integrazione, ma quali i doveri dei musulmani che si trovano nei paesi occidentali per facilitare questa integrazione, secondo te?
I musulmani europei devono, per esempio, noi siamo primi a accettare la Costituzione italiana, i valori universali. E noi al Ministero dell'Interno, con il Ministro Amato, avevamo chiamato più di 700 associazioni, le moschee, tutti imam, e loro erano tutti d'accordo che noi crediamo nella Costituzione italiana, quindi abbandoniamo alcune nostre abitudini che di paesi di origine, come la poligamia, il matrimonio combinato forzato e anche la infibulazione, anche se non è islamica, ma va praticata nei paesi islamici. Noi siamo primi a accettare i nostri doveri.
Ecco, ma
ci vuole anche d'altra parte,
certo,
che il ministro chiami la consulta, se no come facciamo a convincere una parte malata dei musulmani, che è meno di 5%? Quelli non credono in alcuni doveri.
Ecco, è una parte minoritaria, però, tu dici.
Assolutamente, era diventata ancora più minoritaria quando parte fondamentalista aveva visto che noi musulmani moderati, moderni e anche laici, che eravamo più forti e eravamo anche il giusto, no? Che sia integrazione, per l'integrazione è reciproca, ogni parte, gli autoctoni, anche gli immigrati, devono fare passi avanti, non indietro, non dobbiamo essere collegati con le nostre posizioni, dobbiamo essere flessibili per dialogare.
Grazie davvero a Jazz Ahmad per questo intervento. Ricordo,
grazie,
giornalista pakistano, grazie ancora, mediatore interculturale per il Forum Intercultura della Caritas. Torniamo con Don Andrea Pacini, docente di teologia, salutato Jazz Ahmad. Torniamo con Don Andrea,
grazie,
Pacini. Grazie Jazz. Don Andrea, un'ultima,
sì,
domanda le faccio. Questa vicenda del referendum che in Svizzera ha detto no alla costruzione di altri minareti è una vicenda che chiama in causa il dibattito sul ruolo pubblico delle religioni. Un dibattito già recentemente sollevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo sul crocifisso. Ecco, come mai questo tema, il ruolo pubblico delle religioni, quindi i loro simboli, è così caldo in questo momento?
Ma io credo che sia caldo per due motivi. Il primo motivo è che la rinnovata, direi, emergenza pubblica delle religioni sul piano anche, per esempio, delle questioni etiche e non solo, in qualche modo smentisce quella che era uno scenario in qualche modo elaborato negli anni 60, soprattutto dalla sociologia e dalla politologia, per cui si pensava che a un processo di secolarizzazione ineluttabile che avrebbe conseguentemente ridotto fino a far scomparire la rilevanza pubblica della dimensione religiosa. Allora, il fatto che questo non sia avvenuto, a mio parere, fa sentire dei contraccolpi da parte di correnti che più che laiche sono tendenzialmente laiciste, che quindi in qualche modo contestano questo ruolo pubblico che le religioni continuano a svolgere. Per l'altro verso, credo che l'altro motivo sia, direi, la multireligiosità, che però, ecco, è l'altro elemento che sempre più caratterizza le nostre società, non solo quelle occidentali, ma certamente anche quelle occidentali. E allora, ecco, che la multireligiosità pone non più, ecco, soltanto i simboli tradizionali, ma i simboli anche, come dire, che appartengono ad altri contesti, e questo pone anche a livello, allora, di, come dire, di confronto pubblico, che ruolo le religioni possano svolgere anche nei loro rapporti reciproci, ecco, per contribuire, ecco, a consolidare una società il più possibile armonica. Quindi il nodo mi pare molto complesso, perché per un verso mette in luce i rapporti delle religioni con lo Stato, con le istituzioni, per l'altro verso mette anche necessariamente in luce il rapporto delle religioni tra loro e del profilo che intendono giocare insieme o non insieme, in conflittualità o in dialogo, ecco, nei confronti della società e delle istituzioni stesse. Certamente sono problemi nuovi che ci accompagneranno nei prossimi decenni e a cui, appunto, e che dovremo affrontare, appunto, con grande, direi, intelligenza, ecco.
C'è un altro piano che forse è chiamato in causa, non so se è d'accordo Don Pacini, cioè quello della strumentalizzazione anche delle religioni e anche dei loro simboli, che a volte perdono magari anche il loro radicamento con la vera fede, no?
Questo senz'altro, ecco, il fatto stesso che, come dire, che si distingua, no, il crocifisso tra riferimento di fede e riferimento culturale già dice, no, una differenza, già dice, no, una come dire, non è esattamente, appunto, la stessa cosa. Questo naturalmente può avere anche un significato positivo, perché dice quanto i valori che originano, ecco, dal cristianesimo e da Cristo stesso abbiano avuto una loro elaborazione, ecco, di carattere, appunto, culturale, quindi anche universale, in cui ci si identifica anche al di là di una stretta appartenenza di fede. Però ci possono essere certamente anche strumentalizzazioni, ecco, negative, no, dei simboli religiosi, soprattutto ad opera anche, no, di correnti politiche. Questo avviene ampiamente anche, per dire, nei paesi musulmani, per esempio, no, e che pone il grande problema del rapporto tra religione e politica, no, che è sempre un rapporto, direi, per un verso forse inevitabile, ma per l'altro verso anche delicato e sempre ad alta tensione, no? Per cui anche qui sarebbe molto importante distinguere istituzioni e religioni, e c'è la società civile. La società civile dovrebbe essere il grande luogo del dialogo e dell'influenza della dimensione religiosa, lasciando, direi, alle istituzioni, come dire, statali, ecco, una maggior, direi, autonomia, ecco, soprattutto, che è un po' la configurazione a cui tendono i paesi occidentali. E sono sempre però equilibri, ecco, difficili da raggiungere, ma è una sfida continua che bisogna affrontare, proprio per evitare che le strumentalizzazioni possano poi portare a degenerazioni all'interno del vissuto, in cui la religione diventa poi una vittima.
Grazie davvero a Don Andrea Pacini per essere stato con noi, grazie.
Grazie, grazie Fabio, arrivederci.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, ancora buon ascolto a tutti voi, stiamo approfondendo il risultato del referendum che si è tenuto ieri in Svizzera, dove la maggioranza dei cittadini hanno detto no alla costruzione di nuovi minareti in aggiunta a quelli già esistenti. Secondo i risultati di questo referendum che si è svolto ieri nella Confederazione, il 57,5% degli elettori, a sorpresa rispetto alle previsioni, si è espresso contro la costruzione di questi nuovi minareti. Una decisione popolare che riguarda soltanto l'edificazione di nuovi minareti e non significa un rifiuto della comunità dei musulmani, della loro religione e della loro cultura. Il governo se ne fa garante, ha affermato il ministro svizzero di giustizia e polizia. Per i vescovi svizzeri si tratta di un duro colpo all'integrazione e alla libertà di religione. A questo punto abbiamo un altro ospite che ringrazio molto per essere in linea con noi, il professor Enzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam all'Università di Torino, editorialista del quotidiano La Repubblica. Professore, buon pomeriggio e grazie.
Buongiorno a voi.
Ecco, mi ha colpito un passaggio del suo pezzo pubblicato oggi sul quotidiano romano La Repubblica. Lei dice un pronunciamento, quello del referendum di ieri in Svizzera, che deve far riflettere anche quanti ritengono l'integrazione dell'Islam nelle società europee un corollario del nuovo pluralismo religioso e culturale che le caratterizza. I generici appelli al dialogo e al riconoscimento del pluralismo non bastano più per fronteggiare le derive xenofobe. In qualche modo è il concetto stava emergendo anche dagli altri ospiti che abbiamo avuto al microfono, ci sarebbe necessità da parte della politica di affrontare in maniera un po' più concreta questa integrazione che non viene da sé.
Sì, sicuramente, perché il tema della presenza dell'Islam in Europa è un tema molto grande, rilevante, con una serie di aspetti che sono insieme religiosi, giuridici, politici, e quindi non si può pensare che una politica di siffatta portata possa essere condotta in porto solamente da un generico appunto appello al dialogo, che tra l'altro insomma ha a che fare poi con la dinamica delle religioni, ma si tratta di far comprendere ai cittadini europei che siamo in una fase completamente nuova e che è impensabile che la presenza musulmana in Europa insomma sia provvisoria, e che quindi sia il caso di attivare delle strategie di integrazione che devono tenere conto sia dei timori, delle paure delle persone, anche se ovviamente spesso sono rinfocolati da attivi imprenditori politici della xenofobia che lucrano rendite politiche attorno a questa loro mobilitazione, ma al contempo anche a uno sforzo che deve essere fatto dalle comunità musulmane perché si aprano molto di più, perché in qualche modo non diano l'immagine di questa sorta di falange compatta che mantiene la coesione all'interno chiudendosi a riccio rispetto alle esigenze di conoscenza ma anche di adattamento che vengono fatte in questa fase storica dalle società europee.
Ecco, professor Guolo, è diffuso il timore di una sorta di islamizzazione, no? Della cultura occidentale, ma anche in altri luoghi, anche più a est dell'Europa, ci sono stati segni evidenti, no, di un tentativo in qualche modo attraverso gli edifici religiosi di conquistare il territorio da parte del mondo musulmano. Quindi sicuramente anche in questo caso possiamo parlare in certi frangenti di una sorta di strumentalizzazione anche dei simboli religiosi. Quanto questi timori secondo lei sono giustificati? Quanto davvero, io penso ai Balcani, no, se ne è parlato più volte, c'è un tentativo da parte di un certo Islam, ecco, parliamo di un certo Islam, di una certa parte del mondo musulmano, di colonizzare culturalmente, prima ancora che dal punto di vista religioso, delle certe aree, poi magari con delle finalità che sono alla fine che hanno poco a che vedere con la religione.
Sì, questo è uno dei tanti nodi, anche perché noi parliamo di Islam come se fosse un oggetto unico, una sorta di blocco in cui vi sono atteggiamenti sostanzialmente compatti, mentre la presenza islamica è molto varia. Solo che quello che si vede oggi e gli attori della visibilizzazione dell'Islam nello spazio pubblico sono attori in qualche modo legati a una concezione islamista dell'Islam, questa è la contraddizione. Il problema è che l'Islam è una religione che non ha un centro, non ha una rappresentanza, e quindi è molto difficile attribuire ai musulmani singoli delle posizioni, e allo stesso tempo l'Islam è ciò che si manifesta nel territorio, quindi a volte questo spazio viene occupato sostanzialmente da attori che sono attori più politici che religiosi e che tendono a organizzarsi visibilizzando la propria presenza nel territorio e ovviamente tentando di massimizzare la rendita che ne deriva. Ecco, questo è un po' il punto chiave, però è anche un punto difficilmente superabile sul breve periodo, proprio perché c'è il modo della rappresentanza. Quindi ciò che gli cittadini europei vedono dall'Islam oggi è sostanzialmente una concezione molto tradizionalista o addirittura islamista, mentre non vedono, perché quasi invisibili, i percorsi che fanno i singoli musulmani o modi molto più spirituali di vivere l'Islam, che sono pratica invece di musulmani che provengono magari dall'area subsahariana oppure da altre realtà, o sono da tempo in Europa e hanno vivono la loro fede in una dimensione, se non privata, comunque insomma molto attenta alla relazione con la sfera pubblica, in maniera tale che non urti la mentalità dell'ambiente circostante.
Quindi diciamo il ruolo difficile dell'istituzione sarebbe rendere visibile questa parte del mondo islamico e invece isolare, in qualche modo costringere alla resa, diciamo così, invece questa parte più islamista, più integralista.
Ma questo ovviamente dipende molto anche dal dibattito che la società europea intratterrà con l'Islam. Il voto svizzero può essere deleterio da una parte, un'occasione da un'altra, dipende da che uso se ne farà, se si riesce appunto a superare questo stallo e se si riescono anche a far emergere nuove rappresentanze all'interno del mondo musulmano e nuove individualità, nuove posizioni che in qualche modo diventino senso comune, anziché questa sorta di trattativa che si fa ormai tra stati e comunità concepite come enclave chiuse, che vengono recepite sostanzialmente come una presenza estranea, con tutto quello che ne deriva anche poi sul piano delle conseguenze che riguardano tutti, della discriminazione o della non pratica della libertà religiosa, che invece è un diritto costituzionalmente garantito nello spazio giuridico europeo a tutti.
Grazie davvero professor Guolo per essere stato con
noi.
Grazie
a voi, arrivederci.
Era Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam all'Università di Torino, esperto della geopolitica del mondo musulmano. E adesso abbiamo un ultimo intervento in questa nostra diretta di oggi, dedicata al risultato del referendum in Svizzera che ha detto no alla costruzione di ulteriori minareti sul territorio. Massimiliano Menichetti del nostro notiziario della sera, proprio ieri quando è arrivata questa notizia, ha intervistato Monsignor Felix Gmür, segretario generale della Conferenza Episcopale Svizzera. Sentiamo come Monsignor Gmür aveva commentato proprio a caldo questa notizia.
Ecco, la Chiesa, i vescovi non sono contenti, è un'espressione della paura del popolo. Ovviamente non siamo arrivati a convincere la gente che non serve niente di impedire la costruzione di minareti per l'integrazione di tutti quelli che vengono in Svizzera. È il contrario, diventa più difficile di integrare quei migranti che vengono dai paesi musulmani.
Quindi è un duro colpo all'integrazione e anche al dialogo tra le religioni?
Al dialogo non lo so, ma all'integrazione è anche un colpo alla libertà, pensiamo, di religione. Perché il Vaticano II dice chiaramente che è lecito per tutte le religioni la costruzione di edifici religiosi, e anche il minareto è un edificio religioso, dunque si dovrebbe accettare questo, ma non si è accettato.
Ecco, secondo lei perché c'è stato un risultato di questo tipo? Perché si è arrivati a vietare la costruzione dei minareti?
Perché la gente ha paura. La gente ha paura di gente che viene da lontano, che non si capisce, forse non si conosce bene. E poi c'era una propaganda assai dura, che non era sempre, diciamo, verace. Perché hanno parlato non solo di minareti, ma hanno parlato di estremisti, hanno parlato del muezzino, ma non era la questione dei muezzino, era soltanto la questione dei minareti. Dunque la gente ha paura e adesso si chiude, ma a questo punto fanno uno stop.
Come si vince la paura, secondo lei, per poter quindi cambiare le cose?
Si vince la paura quando si vive insieme, perché a Basilea città, dove c'è il percentuale più grande di musulmani in Svizzera, loro hanno respinto l'iniziativa. Pure a Ginevra, dove ci sono tanti musulmani, hanno vietato la costruzione soprattutto i cantoni dove sono pochi musulmani.
Quindi quasi un paradosso?
È sempre la situazione. Quello che non si conosce si respinge. È un po' il cuore svizzero che è così.
Quindi quale può essere, diciamo, l'appello? Qual è il vostro appello come vescovi?
L'appello da vescovi è che adesso, ancora di più, dobbiamo aiutare i cristiani nei paesi musulmani, perché lì i cristiani non sono liberi, non possono costruire chiese, non possono pregare in luoghi pubblici, ma adesso ancora di più dobbiamo lottare per questi cristiani. E quelli che sono stati favorevoli all'iniziativa hanno sempre detto: i cristiani in questi paesi, quei poveracci cristiani, non hanno nessuni diritti. Adesso noi dobbiamo lottare ancora di più per i diritti di questi cristiani. Vediamo come gli svizzeri lo faranno.
Ecco, la Svizzera di fatto è un paese molto avanzato. Il fatto che ci sia stata questa chiusura sui minareti non potrebbe comportare ancora di più restringimenti per i cristiani nel resto del mondo? C'è il pericolo che altri paesi seguano l'esempio della Svizzera?
Se altri paesi, per rispondere alla seconda domanda, non lo so, altri paesi seguono, perché normalmente non sono i popoli da decidere lì, ma sono i governi. Prima domanda, io non credo che siano altre privazioni al cristianesimo, per esempio, ma il dibattito che si deve fare oggi è il dibattito sullo stato pubblico della religione. Dunque, la religione cristiana è un fatto pubblico o no? Tanti vogliono o accettano che il cristianesimo, la religione, la fede, sia una cosa solamente privata. E io non credo che sia giusto.
Questo ha delle ricadute, secondo lei, su questa questione del referendum?
Perché adesso si è aperto quello dibattito. Perché spesso quelli che erano per l'iniziativa hanno detto: la religione è una cosa privata, dunque loro possono pregare dove vogliono, ma non con un minareto in pubblico. Ma nello stesso tempo dicono che la nostra cultura è cristiana, ma di dire che la cultura è cristiana non è un fatto privato, ma pubblico. Guardi, come qui si deve fare un dibattito, perché la società su questo punto è un po' disorientata. C'è una contraddizione, chiaro, ovvia. È ovvia la contraddizione, ma forse è un po' in tutte le società europee che si vuole respingere la religione, la fede nella vita privata. Qui sui crocifissi in Italia è la stessa cosa, dicono è affare privato, dunque il crocifisso non sarà in scuola.
Ed era Monsignor Felix Gmür, segretario generale della Conferenza Episcopale Svizzera, intervistato da Massimiliano Menichetti. Con questo intervento chiudiamo la puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato al referendum svoltosi ieri in Svizzera e che ha stabilito il divieto di costruire altri minareti sul territorio della Confederazione, oltre quelli già esistenti. Ringraziamo i nostri ospiti, Don Andrea Pacini, docente di teologia e consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Ejaz Ahmad, giornalista pakistano, il professor Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam, e appunto Monsignor Gmür, intervistato da Massimiliano Menichetti. Noi chiudiamo qui la diretta di oggi. Vi ricordo alle ore 17 l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Da Fabio Colagrande al microfono, Maria Serena Tullio ed Efa Rohrmann in regia e Vincenzo Proto in console, ancora l'augurio di un buon pomeriggio con i programmi di 105 Live.